Intanto buonasera a tutti. L'IRPET, come è già stato annunciato nell'intervento precedente, ha curato la parte, diciamo, di consulenza scientifica per la selezione delle aree candidabili per questi interventi all'interno dell'asse urbano. Quindi diciamo, io vi racconterò in sostanza i criteri che sono stati utilizzati per selezionare le aree eleggibili ai fini di questi interventi. E prima di entrare nel merito, proprio nel vivo dei criteri di selezione, vorrei fare un brevissimo passo indietro per raccontarvi in maniera molto sintetica quali sono le novità più significative della politica di coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020. Perché diciamo, è la filosofia diciamo, più nuova che guida tutta la politica di coesione che poi ha consentito anche questa articolazione, a mio parere, innovativa dell'asse urbano. Quindi, quali sono le principali novità di questa politica di coesione? Allora, le ho distinte in due categorie. Ci sono novità di carattere generale che si applicano quindi a tutta la programmazione e novità più specifiche che riguardano invece l'asse di intervento territoriale. Quindi, in generale, si richiede il rispetto di una maggiore concentrazione nell'uso dei fondi, una concentrazione che è intesa come concentrazione tematica. Quindi un numero minore di interventi e anche di tipo territoriale. Questo serve a fare massa critica affinché questi interventi, questi investimenti abbiano effettivamente un impatto e quindi un ritorno. E si richiede una definizione molto più chiara, misurabile e coerente degli interventi, degli ambiti di intervento, delle azioni, dei risultati che ci si attendono, quindi una programmazione più stringente, ecco, da questo punto di vista. E si propone sempre un approccio integrato tra i settori, e questa, come è già stato raccontato, è una delle caratteristiche salienti anche degli interventi all'interno dell'asse urbano. E un approccio multifondo, quindi si favoriscono quegli interventi che pescano da più fondi. Specificamente sugli interventi di carattere territoriale, la novità vera è questa, che per la prima volta c'è un riconoscimento esplicito di una strategia territoriale. Questa strategia territoriale è divisa in due grandi linee. La linea urbana, a sua volta suddivisa in una linea che riguarda le città metropolitane, quindi diciamo un urbano di più alto livello, e questa è diretta competenza del livello nazionale, c'è un PON, quindi un piano operativo nazionale che riguarda le città metropolitane, e diciamo un gradino subito inferiore che è quello delle città medie, che invece è di competenza regionale, al cui interno rientra appunto l'articolazione dell'asse urbano. E l'altra gamba della strategia territoriale è quella delle aree interne, che sono appunto queste aree periferiche che sono lontane. Il criterio con cui vengono definite è proprio questo: essere lontane dai punti di erogazione di principali servizi alla popolazione. E quindi si tratta di una strategia territoriale completa perché è fatta di questi due corni del territorio: le aree urbane, quella a maggiore concentrazione di popolazione, da cui ci aspettiamo anche un contributo maggiore alla competitività della regione, e le aree interne, da cui ci aspettiamo comunque un contributo e in cui però ci sono problemi legati alla rarefazione della popolazione, appunto. Altra caratteristica innovativa è questa dell'approccio place-based, quindi basato sulle caratteristiche dei luoghi, e questa è la novità del metodo Barca. Quindi attenzione a diciamo, personalizzare le politiche, ecco, sulle caratteristiche specifiche dei luoghi, e quindi non vale più il criterio di politiche uguali per tutti i territori. E attenzione nella governance, deve essere una governance di tipo di multilivello, e quindi che metta insieme la competenza locale, la conoscenza del territorio locale, con una guida da un livello più alto, nazionale, regionale, questa guida che deve consentire appunto il controllo della gestione di questi interventi. Altra novità è quella della riserva dei fondi. Specificamente sull'asse urbano si diceva nel regolamento che il 5% dei fondi della dotazione del FESR doveva essere dedicato, almeno il 5% doveva essere dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, come è già stato anticipato, in Toscana poi si è arrivati a una quota del 6,2%. No, sono andata all'incontrario. Quindi specificamente sugli interventi di natura urbana c'è un documento nazionale di riferimento che è l'agenda urbana, in cui si stabiliscono obiettivi, strumenti e risorse. Gli obiettivi sono quelli di accrescere la competitività, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale in queste aree. I tre ambiti prevalenti di intervento sono la promozione dei servizi innovativi anche per residenti e utenti delle città, il rafforzamento dell'inclusione sociale di gruppi e di subterritori, qui si intendono quartieri, ecco, marginali, e il rilancio del ruolo di motore di sviluppo delle città basato sull'attrazione locale di servizi avanzati e di filiere produttive innovative. Questa è la cornice all'interno della quale si muove la strategia urbana, che ha questi due livelli, come dicevo prima, un livello nazionale a regia nazionale per le città metropolitane e un livello a regia regionale per le città di medie dimensioni. Le risorse complessivamente sono di circa 900 milioni per il livello nazionale, per gli interventi sulle 14 città metropolitane, una di queste è Firenze, per la Toscana, per la quale si stima una dotazione di circa 54 milioni di euro. E per la Toscana invece la dotazione complessiva del PORAS urbano, quindi degli interventi sulle città medie, è di circa 50 milioni. E bisogna ricordare che questa comunque è solo una parte delle risorse che verranno investite sulle città, perché queste sono le risorse espressamente dedicate alle aree urbane. Ci sono poi altre linee di intervento che hanno evidenti ricadute sulle aree urbane, basti pensare alla linea sulla smart specialization, alla linea sulla mobilità sostenibile, ai grandi attrattori culturali, eccetera. Quindi, diciamo, venendo invece al cuore, ecco, del contributo IRPET, noi ci siamo occupati di individuare i criteri per la selezione delle città medie, perché ci siamo trovati appunto in questa situazione. Nel caso del livello nazionale, quindi delle città metropolitane, l'individuazione è fatta per legge, perché le città metropolitane per le regioni a statuto ordinario sono quelle individuate dalla legge Delrio. Per le regioni a statuto speciale sono quelle individuate con leggi regionali. Per le città medie invece l'accordo di partenariato, diciamo, non indicava dei criteri stringenti, si limitava a suggerire alcuni criteri che potessero essere applicati. Quindi si suggeriva l'adozione di una soglia demografica indicata a 45.000 abitanti, qui il riferimento è il singolo comune, oppure l'adozione di un indicatore di offerta di servizi, questo è un metodo che ricalca quello utilizzato per la selezione delle aree interne, oppure l'adozione di un criterio di capacità istituzionale, quindi andare a individuare quelle realtà territoriali che, diciamo, probabilmente riferendosi all'esperienza dei precedenti cicli di programmazione, avevano dimostrato di essere in grado di svolgere un ruolo di gestore dei progetti. E qual è stata la proposta IRPET in proposito? Ecco, abbiamo fatto riferimento alla letteratura ormai consolidata, ecco, ormai anche vasta, esistente a livello europeo sulle aree urbane. I due principali filoni di ricerca sono costituiti dalle ricerche sviluppate all'interno del progetto ESPON e dagli studi sviluppati da LOCSE in collaborazione con l'Unione Europea. In molti di questi studi ci si è interrogati sulla delimitazione adeguata delle aree urbane proprio per poter fare confronti fra i diversi stati europei. Alla fine, diciamo, il metodo su cui si sono raccolti i maggiori consensi è quello delle FUA, queste aree funzionali urbane. Perché le FUA? Si parte di solito dalla presa, dal riconoscimento che i confini amministrativi delle città, nel nostro caso dei comuni, sono in gran parte superati dalla realtà. Molto spesso i comuni delle aree urbane più sviluppate hanno confini che sono che indicano la città antica, ecco, l'edificato storico, e che niente hanno a che fare con quella che è la città reale attuale. Quindi un'alternativa a questo tipo di delimitazione, che risulta inefficace perché non più aggiornata, ecco, con lo sviluppo socio-economico del territorio, un'alternativa è rappresentata dai bacini del pendolarismo quotidiano. Quindi sono quelle aree al cui interno si svolge la maggior parte dei movimenti casa-lavoro, quindi che sono spostamenti quotidiani, nel cui ambito possiamo immaginare vengano anche richiesti la maggior parte dei servizi pubblici di uso quotidiano. L'Istat, il riferimento qui è ai sistemi locali del lavoro che elabora l'Istat in occasione di ogni censimento, che sono appunto queste aree che contengono la maggior parte degli spostamenti casa-lavoro. Quando questi bacini del pendolarismo superano i 50.000 abitanti, e questa è la condizione demografica, e il comune centroide, quindi l'attrattore all'interno di queste aree, supera i 15.000 abitanti, questi bacini del pendolarismo ottengono questa etichetta di FUA, di area funzionale urbana. E quindi il nostro punto di partenza per l'individuazione delle aree urbane in Toscana è stato questo, perché ci sembrava più coerente con il livello di sviluppo, con il reale funzionamento del territorio, ecco, sostanzialmente. Successivamente è stato costruito un indicatore di disagio socio-economico e di criticità ambientale per selezionare al loro interno queste FUA. Quindi, perché questo indicatore? Perché gli obiettivi della strategia dell'asse urbano, erano gli obiettivi prioritari, erano quelli di accrescere l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Abbiamo costruito così un indicatore di disagio socio-economico e di criticità ambientale che è la sintesi di diverse dimensioni. Qui vedete l'elenco, abbiamo fatto riferimento alla struttura per età della popolazione, in particolare alla quota di anziani e alla quota di bambini, perché sono una proxy della domanda di servizi assistenziali educativi presente in un'area. Abbiamo fatto riferimento alla quota di popolazione straniera, anche qui perché ci esprime la domanda di servizi di integrazione. Abbiamo fatto riferimento alla quota di famiglie che ha ottenuto un contributo per il pagamento dell'affitto, perché questa l'abbiamo considerata una proxy, una sorta di indice di povertà, ecco, di criticità sociale dell'area. Abbiamo poi introdotto due indicatori relativi alla popolazione giovane, che rappresenta il potenziale di sviluppo di quell'area. Quindi due indicatori di criticità li abbiamo individuati nel tasso di disoccupazione giovanile e nella quota di popolazione scolastica che ha ottenuto un esito negativo. L'ultima condizione è quella a contenuto ambientale, e quindi abbiamo posto come condizione che all'interno della FUA dovesse esserci almeno un comune in cui sia stato superato il limite di emissioni in aria legate al traffico o alla presenza di riscaldamento degli edifici. Alla fine, le FUA che presentano un indicatore di disagio socio-economico superiore alla media regionale e che abbiano al loro interno almeno un comune interessato dal superamento dei limiti di emissione sono le aree eleggibili per la strategia urbana regionale. In queste FUA sono comunque esclusi i comuni con meno di 10.000 abitanti, quelli che sono stati classificati aree interne e che quindi fanno parte dell'altro corno della strategia di intervento territoriale e quelli interessati dal programma di sviluppo rurale. In questo modo abbiamo ottenuto anche una selezione coerente, ecco, non sovrapposta, dei territori. E questi sono i risultati. Quindi alla fine abbiamo selezionato 14 FUA, quindi 14 aree urbane funzionali, e all'interno di queste 14 FUA abbiamo selezionato 42 comuni eleggibili. Questi sono rappresentati nella mappa. Che cosa si può dire sintetizzando il metodo? Ecco, sicuramente la selezione con i criteri che abbiamo proposto ci ha consentito in primo luogo un'individuazione più realistica delle aree urbane, ecco, che tenga conto del reale funzionamento del territorio, del reale funzionamento dei sistemi socio-economici. L'altro vantaggio è quello di avere allargato la rosa dei territori candidabili e quindi consentiamo quello che ha detto l'assessore Marzoni in apertura, quindi una maggiore competizione fra territori, fra i progetti, e alla fine abbiamo comunque preservato il criterio della concentrazione territoriale, che è uno dei requisiti richiesti dalla nuova fase di programmazione. Grazie.